oggi pomeriggio vorrei completare la meditazione del brano biblico che abbiamo ascoltato questa mattina. Siamo al terzo capitolo della lettera ai Filippesi. E se dovessimo dare un titolo a questa meditazione, potremmo dare questo titolo: conoscere Gesù Cristo. Rileggiamo il brano che ci interessa. Anzitutto, ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la partecipazione alle Sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Dicevamo stamattina che quando nella vita di Paolo avviene questo capovolgimento, questo rovesciamento di parti, ecco, allora incomincia una vita nuova, un modo nuovo di impostare la vita, che può essere descritto con quel titolo che abbiamo cercato di dare alla meditazione: conoscere Gesù Cristo. Si narra che Teresa, Santa Teresa la Grande, Teresa d'Avila, visse fino alla quarantina d'anni, lo dice lei nella sua autobiografia, che visse in un modo piuttosto scialbo, insomma, non senza sussulti particolari. Ma un giorno, salendo le scale del monastero, si imbatté in un crocifisso che le sue consorelle avevano appoggiato alla parete del pianerottolo in attesa di spostarlo. E Teresa, salendo le scale, posò lo sguardo su quel crocifisso. Magari l'avrà visto anche tante altre volte, ecco, però c'è sempre poi quella volta in cui il Signore sta in agguato nella tua vita. E alla vista di quel crocifisso e soprattutto di quel sangue che usciva dalle ferite come l'artista l'aveva riprodotto, ecco, lì ebbe un capovolgimento della sua vita. Dicevamo stamattina, San Francesco lo ebbe il capovolgimento nell'incontro col lebbroso, tanto è vero che alla fine della vita poteva ricordare tante cose che gli erano accadute, ne ricorda una sola, il bacio al lebbroso. Per Teresa d'Avila l'incontro con quel crocifisso. E lì percepì in un modo più evidente di quale amore fosse amata. E lì per Teresa c'è il capovolgimento della vita. Come lo ricordiamo del Cottolengo canonico del Duomo di Torino, uomo che svolgeva una vita molto tranquilla da canonico, e la mamma, che era molto preoccupata di lui, gli scriveva: mi raccomando, mettiti la maglia di lana d'inverno, insomma, era come fanno le mamme, che per loro il figlio è sempre un bambino da custodire. E il Cottolengo le risponde in una lettera dicendo: mamma, sta tranquilla, perché sono grasso qual frate provinciale. Ecco, e quindi, come dire, una vita dove si svolgeva il suo ministero, ma con molta tranquillità, senza particolari cambiamenti di vita. Ma una notte viene chiamato d'urgenza, e trovò una donna francese col marito in un sottoscala dove era stato ospitato, perché nessun ospedale l'aveva voluta. E quando però lui la trovò morta, e morta col bambino che era in lei, e quindi nato morto. E fu talmente scioccato da quell'incontro con quella famigliola, in quella situazione e in quella povertà di un sottoscala, che tornando a casa verso la mezzanotte cominciò a suonare le campane e a convocare la gente, la quale andò in chiesa ritenendolo impazzito. E da quel momento la vita del Cottolengo ebbe un capovolgimento, e non era più giovane, come Teresa d'Avila, anche lui 40 li aveva già compiuti, e quindi il capovolgimento vuol dire che può avvenire a tutte le età. Non è che noi che siamo qui, magari qualcuno come me è già un po' avanti negli anni, ritiene che ormai quel che è stato, la vita è così. No, il capovolgimento, il rovesciamento, la trasformazione è perché il Signore sta in agguato nella tua vita e ti afferra, come era stato in agguato con la samaritana al pozzo. Doveva passare di là per incontrare lei, perché il Signore sta in agguato e l'ha afferrata, nonostante che la sua vita seguisse strade ben diverse. È quello che è accaduto anche a Paolo: il Signore è stato in agguato e lo ha afferrato, lo ha preso. E questo capovolgimento lo ha portato a questa conoscenza di Gesù Cristo. Cioè, fratelli, dicevamo il primo giorno, siamo qui agli esercizi, ne abbiamo fatti tanti, ritiri, esercizi, prediche, è una vita che di queste cose ci riempiono. Però a volte la vita poi va avanti sempre alla stessa maniera, cioè capovolgimenti non ce ne sono, o molto limitati o ridotti nel tempo. Ecco, io credo che dobbiamo chiedere questa grazia al Signore di capovolgere anche la nostra vita, e non c'è età che tenga. Conoscere Gesù Cristo. Questo conoscere Gesù Cristo, abbiamo già accennato stamattina, sappiamo che non è solo una conoscenza esterna, sapere quello che Gesù ha detto o ha fatto, ma vuole dire una conoscenza amicale, innamorata. La conoscenza della fede è la conoscenza degli occhi che amano, di un cuore che ama. E bisogna andare in questa direzione. Anzi, una conoscenza che è fondamentalmente rivelazione. È uno svelamento del mistero che è in Cristo. È un po' come accade alla donna incinta, che sa di avere il suo bambino nel ventre, ma non lo conosce, non sa che volto possa avere. Quando finalmente il bambino nasce, allora lì c'è lo svelamento. E così è per noi. Questa conoscenza di Gesù è uno svelamento, una rivelazione. Potremmo fare, potremmo o meglio raccontare, dire di questa conoscenza di Gesù facendo un parallelo con l'esperienza umana. Certamente voi che siete parroci, chissà quante volte avete accompagnato dei fidanzati, quante volte avete seguito quelli che una volta si chiamavano i corsi dei fidanzati, che oggi è meglio non chiamarli più così, perché oggi i fidanzati che arrivano per prepararsi al matrimonio convivono già da anni, e quindi ti arrivano coppie che convivono da tempo, hanno già figli, alcuni già sposati civilmente, quindi la popolazione è radicalmente cambiata. Però se avete accompagnato delle coppie alla celebrazione del sacramento, ecco, avrete certamente toccato con mano, sperimentato che c'è tra queste due persone una conoscenza più intima, una conoscenza che avviene nell'amicizia, nell'amore, nell'attenzione reciproca. Ed è questa conoscenza interiore che apre alla rivelazione della persona. Oppure anche un confratello con cui hai un rapporto di profonda amicizia. Vuol dire che a lui apri il cuore. O un sacerdote che ti fa da direttore spirituale. Oggi molti sacerdoti, terminati gli anni del seminario, a volte fanno fatica ad avere un amico sacerdote con il quale e verso il quale aprire il cuore. Come dicevamo, diventiamo tutti maestri e ci dimentichiamo invece di rimanere per tutta la vita discepoli. E invece conoscenza vuol dire apertura del cuore. Raccontiamo le nostre gioie, le nostre sofferenze, i nostri progetti, le cose più intime. Molti sacerdoti si sono persi perché non hanno avuto il coraggio di aprire il cuore nel momento della difficoltà, magari di un affetto che ha oltrepassato i limiti, però si pensa sempre di lasciar passare un po' il tempo che la cosa si aggiusterà, dimenticando che invece non si aggiusta per niente. Ma anzi, però se tu hai un fratello e gli apri il cuore, gli dici quello che stai vivendo, ecco, questo ti aiuta, ti custodisce, ti fa camminare. Ecco, questo tipo di conoscenza anche umana Ecco, possiamo, come dire, utilizzarla per capire la conoscenza di Gesù Cristo. Paolo ha fatto esattamente questa esperienza di Gesù. Paolo ha aperto il cuore, Paolo è diventato amico, Paolo si è messo in ascolto, Paolo ha accettato una compagnia che lo ha guidato per tutta la vita, Paolo ha rischiato, ha giocato la sua vita su Gesù Cristo. Questo è il conoscere, che è nato da quella rivoluzione, quel capovolgimento. Se riandiamo a quei santi, ne ho solo citati alcuni, a quanti altri nella storia della Chiesa hanno avuto la stessa storia, nell'incontro con Gesù questo capovolgimento di vita, che ha portato a loro una profonda conoscenza di Gesù. E proseguendo nel brano, possiamo ancora dire che quando Paolo vede la gloria di Dio sul volto di Cristo, ecco, allora la sua conoscenza di Cristo è davvero rinnovata. Potremmo fare di nuovo riferimento alla seconda lettera ai Corinzi. La seconda lettera ai Corinzi è un'altra lettera dove, insieme a quella ai Filippesi, Paolo parla molto di sé. Anche quella è ricca di autobiografia. E Paolo nella seconda lettera ai Corinzi 5, 16, 17: cosicché ormai non conosciamo più nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi se uno è in Cristo è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. È una ulteriore descrizione di ciò che gli è accaduto. Forse Paolo non ha avuto la conoscenza di Gesù nella carne, ma è come se dicesse, se anche avessi avuto questo tipo di conoscenza di Gesù, secondo la carne, l'avessi incontrato, visto, però adesso non è più quello che mi interessa, insomma. Ora non lo conosciamo più così. È diversa, è cambiata la conoscenza. Ecco, noi potremmo rischiare, anche come sacerdoti, di rimanere fermi a una conoscenza di tipo intellettuale. Magari leggiamo volentieri dei testi, dei libri di teologia, di cristologia, ma questa è una conoscenza utile, certamente utile, che non è da tralasciare, ma non è ancora la conoscenza di cui parla Paolo. Perché conoscere Cristo secondo la carne vuol dire conoscere Cristo in una dimensione fondamentalmente umana, mondana. Quello che di Cristo può sapere chiunque, anche i farisei. Anche i farisei conoscono Cristo secondo la carne. Ma Paolo dice, ma noi ormai non lo conosciamo più così, cioè ormai Gesù Cristo per noi è diventato giustizia di Dio, riconciliazione di Dio, salvezza donata, segno d'amore. Tutto questo evidentemente è rivelazione. Vuol dire aver potuto intravedere nell'umanità di Gesù l'azione di Dio. Ecco, non ci siamo fermati all'esterno, ma la conoscenza di Lui ci ha rivelato l'agire di Dio. Vedere la gloria di Dio sul volto di Cristo, cosa vuol dire? Quando uno vede la gloria di Dio sul volto di Cristo, allora la sua conoscenza di Cristo è davvero rinnovata. E adesso vengono questi altri versetti. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Evidentemente la risurrezione di Gesù è un'opera di Dio, è un'opera di potenza, perché è una vittoria sopra la morte. Anzi, potremmo dire che è l'opera più sorprendente della potenza di Dio. Nella risurrezione, risuscitando Gesù Cristo dai morti, Dio manifesta la sua forza, la forza del suo amore, la irresistibilità della sua potenza, perché si è confrontato con la morte e ha vinto. E siccome la morte è la potenza massima che si manifesta nel mondo, perché è quella che ingoia tutto prima o poi, quindi si manifesta come invincibile dal punto di vista mondano, avere vinto la morte allora vuol dire avere manifestato la potenza massima, che è la potenza della risurrezione. E questa potenza della risurrezione si è palesata in Gesù Cristo, e non solo in Lui, perché Lui è diventata anche la nostra speranza, perché quello che è avvenuto in Gesù Cristo Dio lo vuole compiere anche in ciascuno di noi. Il nostro destino è questa risurrezione. Non è la cassa di zinco, non è il monumento al cimitero, ma è la risurrezione. E troviamo questo nelle varie lettere di Paolo. La parola spiega la parola. Romani 8:29. Gesù Cristo sia il primogenito di una moltitudine di fratelli. Colossesi 1:18. Gesù Cristo è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti. Prima lettera ai Corinzi 15:20. Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Allora, fratelli, Il conoscere la potenza di Dio nella risurrezione di Gesù vuol dire acquistare una speranza nuova, che non è più, per fortuna, una speranza mondana. Io posso sperare di essere sano, di vivere a lungo, di essere fortunato, di diventare famoso, di fare carriera. Però tutte queste speranze, alcune delle quali sono anche buone, però sono mondane. La dimensione di queste speranze, salute, è una dimensione di mondo, è nel mondo e molte volte dal mondo che io mi aspetto queste cose. La mia diocesi di Piacenza, tanto perché c'è un po' che non ne parlavo male, ma adesso bisogna, e ha avuto per un periodo di tempo una vena che adesso va estinguendosi, a Dio piacendo, che era fatta di cardinali, di vescovi, ci siamo trovati ad avere nel giro di poco tempo 7 cardinali in contemporanea, che così, alcuni li avete conosciuti anche voi, a cominciare da Casaroli o da Tonini, e Tonini è ancora vivo, insomma. Tonini è la mamma, è la sua mamma, no? Quando parla è la madre. Infatti i preti piacentini dicono: di mamma ce n'è una sola, meno male, perché altrimenti Tonini riferirebbe chissà quante cose della mamma. Bene, questa vena per cui uno ha tirato giù l'altro ha fatto sì che quelli che erano a servizio negli uffici di curia, e purtroppo, no, purtroppo insomma, lo dico io ma ironicamente, e sono rimasti solo monsignori, capo ufficio, ma poi vedevano che col passare degli anni tutto si fermava lì, insomma. Io ricordo che nell'anticamera del vescovo di uno di questi che mi venne a dire, non lo dirò al vescovo, ma lo dico a lei, lo riferisca a lei, a lui. Meno male che non l'ho riferito, perché avrei preso dei cazzotti, ma dice: sai, io sono in un ufficio dove ormai la mia carriera si è completata, e lì sono, come dire, su un binario morto, finisce tutto. Ecco, se visto che il vescovo è amico di Paolo VI e di Macchi, se mi cambiasse l'ufficio e mi mettessero in un altro di Castero, forse lì avrei ancora delle possibilità, ecco, di raggiungere le infule questo adesso è morto, quindi ormai avrà raggiunto certamente
la patria.
Ecco, cioè, per dire, costui si aspettava in modo mondano una carriera, raggiungere una posizione. E a volte ci può essere questo rischio anche dentro la vita nostra di preti, se non proprio l'infula, magari qualcos'altro, ma insomma qualcosa di prestigioso agli occhi del mondo. E a volte noi attendiamo queste cose, queste speranze, che sono appunto del mondo. Ma la risurrezione no. La risurrezione è esattamente il superamento del mondo. La risurrezione è l'irruzione di Dio dentro la struttura del mondo. Per cui ciò che è mondano diventa eterno. La trasformazione in eterno del mondano è l'opera massima che si possa immaginare. Filippesi 3:10-11, ma l'abbiamo già letto molte volte. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la partecipazione alle Sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Io penso che se facessimo una statistica di quelli che vengono alla messa alla domenica e li interrogassimo se credono nella risurrezione, io credo che forse rimarremmo sorpresi nel constatare una statistica piuttosto bassa di gente che crede nella risurrezione. Anzi, leggevo l'altro giorno sul giornale che tra i cattolici c'è un 25-30% che crede nella reincarnazione, non nella risurrezione, ma nella reincarnazione. Quindi, finito di vivere questa vita, poi magari vanno a vivere dentro un gatto, un cane, una pianta, che poi è senza fine, perché poi da lì passano a un'altra reincarnazione e non ha più come. Pazzesco. Il potere di giungere alla risurrezione dai morti dà un significato nuovo alle sofferenze e alla morte. Perché le sofferenze diventano partecipazione delle sofferenze di Cristo e la morte diventa identificazione con Cristo, con il Cristo della morte e della risurrezione. È questa speranza della risurrezione che diventa poi la speranza della pienezza della vita. Potremmo come riassumere: il tipo di esistenza che viene dalla accettazione della grazia di Dio in Gesù Cristo è questo. Una esistenza che è conoscenza di Gesù Cristo progressiva, progressiva, che diventa partecipazione alla sua vita e alla sua morte, per poter partecipare alla sua risurrezione. L'arco dell'esperienza cristiana è tutto questo. È qui. La conclusione non ha bisogno di grosse spiegazioni. Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione. Solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Che bello sapere di essere stati conquistati da Lui. Prima che sia uno di noi a conquistare Lui, è Lui che ha conquistato noi, ci ha conquistati gratuitamente per amore. Io sono un conquistato da Cristo. Quando Gesù Cristo ha corso la sua corsa nel mondo verso la croce e la risurrezione, e proprio stamattina ricordavamo i 10 capitoli del Vangelo di Luca, dove Gesù potremmo con parole un po' diverse dire, ha effettuato la sua corsa. In quei 10 capitoli ci viene mostrato un Gesù che a muso duro va verso la sua morte e risurrezione, va a Gerusalemme per celebrare la sua Pasqua. Ecco, quando Gesù Cristo ha corso la sua corsa nel mondo verso la croce e la risurrezione, Gesù Cristo ha corso questa corsa come redenzione, come riconciliazione, come espiazione. Vuol dire evidentemente che voleva raggiungere gli uomini. Cioè Gesù correndo in questo modo, operando la redenzione, il perdono dei peccati, Cristo voleva raggiungere gli uomini e di fatto ha raggiunto Paolo. È questo che, come dire, che ha travolto e cambiato vita all'apostolo. Cristo ha corso la sua vita per raggiungere gli uomini e certamente ha raggiunto Paolo. Ma come ha raggiunto Paolo, vuole raggiungere ciascuno di noi. Ecco, chissà se noi ci sentiamo raggiunti da lui o continuiamo a fare lo sforzo solo nostro di voler raggiungere noi lui. Paolo è stato raggiunto sulla via di Damasco. E da quel momento Paolo è conquistato e vive per raggiungere Gesù Cristo. Cioè ormai la sua vita ha una direzione nuova. Sono stato conquistato, corro per conquistare. Sono stato raggiunto, corro per raggiungere. Non sono ancora arrivato alla perfezione, alla meta, però sto correndo. E come dobbiamo intendere questa risurrezione? Perché certamente qui Paolo non vuole parlare solo della risurrezione dai morti. Anche di questo, ovvio, è evidente, ma non solo di questa risurrezione. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, però so questo, soltanto questo. Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio di Dio, a quel premio a cui Dio ci chiama, per ricevere lassù il premio in Cristo Gesù. È evidentemente questa risurrezione da intendere come partecipazione alla vita di Dio, che comincia già adesso. Non dobbiamo attendere di morire, ma già adesso, già ora, è quel famoso già, anche se non ancora, ma è un già. È la partecipazione alla vita stessa di Dio. Le beatitudini. Chissà perché continuiamo a insegnare che le beatitudini riguardano le persone che ormai hanno terminato il cammino terreno. Beh, adesso piangete, ma poi sarete consolati, siete poveri, ma diventerete ricchi, lavorate per la pace, ma verrà dopo. E sembra che tutto voglia rimandare al dopo, ma le beatitudini già ora, già adesso sono la nostra vita. anche se non sono ancora la pienezza, non sono ancora esaustive, però già ora comincia. Ecco, la risurrezione già adesso è cominciata, fin dal giorno del battesimo, perché quando siamo stati battezzati, la morte, noi, ce la siamo buttata dietro le spalle, davanti a noi non ci sta più la morte. Il nostro destino non è la morte, perché la morte è già stata vinta. Dal giorno del battesimo la morte è stata buttata dietro di noi. E davanti ci sta la vita, la risurrezione, che già comincia adesso. Già dobbiamo vivere da risorti e già possiamo vivere da risorti. È la partecipazione alla vita di Dio. Quindi non solo la risurrezione nel senso di una vita che non finisce, ma nel senso di una vita che è piena, piena di valore, che è ricca di amore, che è ricca di relazionalità, che è ricca di rapporto, di amore ricevuto e donato. Ecco, questo tipo di vita è il premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù, ma che già ha avuto inizio nel cammino terreno. Che bello sapere, io spero che entusiasmi anche voi, sapere che già viviamo questa risurrezione, anche se poi la pienezza sarà alla fine, ma la caparra ce l'abbiamo. Arra è importante, questo arra, caparra, come dice il termine, è questo anticipo che già viviamo, anche se nell'attesa della pienezza. Poi il cristiano è uno che già vive questo. Secondo me, se queste cose sono prese sul serio, cambiano tanto la nostra vita e la nostra vita di ogni giorno.